Viaggi, diversità, incontri. Dal momento migliore per acquistare un biglietto aereo fino ai conflitti culturali più recenti. Tutto su World Vibes, la multiculturalità a 360 gradi.
Iniziare con un buonasera e grazie per essere qui a questo evento che tratta di un tema chiaramente interessante per noi che l'abbiamo organizzato, ma penso che sia interessante da un punto di vista oggettivo, perché questo evento organizzato dall'associazione Il Petti Rosso, di cui io faccio parte, così iniziamo anche con le presentazioni. Io sono Marco Vulcano, che collaboro con l'associazione Il Petti Rosso e conduco di norma un programma radiofonico su Radio Galileo, che è una radio FM, a differenza della qui presente radiofonica dalla quale stiamo trasmettendo. Appunto, l'evento organizzato insieme a Radiofonica e anche all'ANSI, l'Associazione Nazionale Stampa Interculturale. Non sono il solo a tediarvi, no, in realtà cercheremo di non farlo. Con me c'è Amida.
Buonasera, buonasera a tutti. Io invece sono Amida di Radiofonica e innanzitutto volevo portarvi saluti di Maria Trani e di Marta Martinez, che oggi sarebbero volute essere qui all'evento, ma che purtroppo sono rimaste bloccate nel traffico all'evento a Roma, in cui è stato approvato il disegno di legge Megalizzi per riconoscere le radio universitarie italiane. Comunque loro sono dispiaciute di non essere qua e volevano portare i loro saluti e le loro scuse.
I saluti sono ben accetti, le scuse alla fine non servono. Insomma, sembrerebbe un disegno di legge tutto sommato positivo, quindi in mezzo a tanti disegni di legge che non hanno la stessa connotazione, diciamo così, almeno una buona notizia. Per farla breve, questa iniziativa è stata organizzata nel quadro delle attività che fanno parte del progetto Onde Migranti, un progetto finanziato con i fondi 8 per 1000 della Chiesa Valdese, che, come dice il nome stesso, si occupa della macro tematica media e migranti. Oggi andremo ad affrontare più nello specifico il tema dell'accesso dei nuovi italiani, perché di questo si tratta, anche se la legge non riconosce questo statuto e i diritti, ma poi se ne parlerà, l'accesso dei nuovi italiani alle redazioni. Redazioni, quindi informazione, giornali online, televisioni, blog e quant'altro, eccetera, eccetera. Perché è evidente che se, come testimoniava l'Istituto Cattaneo qualche mese fa, sembra 4 mesi fa circa, se non erro, pubblicando una ricerca in cui nel campione praticamente di tutti i paesi dell'Unione analizzati, l'Italia è il paese che ha la maggior sproporzione tra realtà oggettiva e realtà percepita in merito anche alla presenza di migranti sul territorio, evidentemente c'è anche un problema. Salutiamo Sonny, ben arrivato. C'è anche un problema rispetto a come la realtà la realtà dell'immigrazione viene raccontata, perché la percezione è evidentemente anche il frutto di una informazione evidentemente distorta, c'è poco da girarci intorno, e tra le cause di questa distorsione evidentemente c'è anche il tema dello scarso accesso all'informazione, ovvero a chi produce informazione da parte dei nuovi italiani. Per cui io introduco così il tema e cederei a questo punto la parola alla gentile Amida, presentando prima i nostri ospiti, oppure lo fai tu, visto che ho parlato sempre io.
Sì, certamente. Posso presentarli io? Allora, abbiamo a partire dalla destra Sonio Lumati, che è arrivato adesso, che lui è partito come ballerino e adesso ha collaborato con Nemo, ha fatto l'inviato giornalistico in più occasioni e ha appena scritto il suo nuovo libro, Il ragazzo leone, se non sbaglio. Continuando con le presentazioni, abbiamo Marco Grossi di Blog New, poi abbiamo Anna Meli invece e Fiona Ciacalli e Arbera Gaglio per finire. Quindi io volevo cominciare subito parlando, come ha già introdotto Marco, del fatto che le redazioni italiane sono molto poco variegate, nel senso che la figura dominante del giornalista all'interno della redazione è il maschio bianco italiano. E volevo chiedere ad Anna Meli, che ha svolto molte ricerche sul tema, se la situazione sta cambiando, se invece le redazioni continuano a essere così poco variegate, se magari c'è la possibilità di qualche cambiamento o di un'evoluzione in futuro, magari a favore di giovani, donne o nuovi italiani.
Altri paesi che hanno anche una storia, diciamo, migratoria e coloniale diversa, questo è già più presente. Devo dire, rispetto alla ricerca che io ho fatto ormai diversi anni fa, almeno 3 o 4 anni fa, ho fatto questa indagine a livello europeo su Francia, Spagna, Inghilterra e altri paesi, 6 paesi europei, sia per il servizio pubblico che per alcuni media privati, diciamo, noi e la Spagna ci posizionavamo davvero come le redazioni che non si erano neanche interrogati, diciamo, sul tema di davvero come fare ad attrarre dentro le redazioni personale di tipo diverso, no? E quindi, mentre nel Nord Europa, diciamo, e anche in Francia questo tema è stato affrontato in maniera diversa, come sono state diverse poi le politiche, ad esempio, rispetto all'immigrazione, se dovessi un po' sintetizzare anche in maniera un po', diciamo, troppo sintetica, nel Nord Europa vige molto la questione delle politiche quasi delle quote. La BBC in primis ha, diciamo, una politica rispetto al personale che quasi deve fotografare, ma il personale non intendo solo nelle redazioni, ma il personale tutto della BBC deve essere una fotografia della condizione sociale, delle differenti, diciamo, categorie a cui le persone appartengono, e cerca in qualche modo di avere delle politiche del personale in questa direzione. In Francia, dove sapete che il tema della diversità non è trattato allo stesso modo, perché siamo tutti francesi, in Francia c'è appunto questa idea della nazionalità, della cittadinanza data almeno fino a poco tempo fa a chi nasceva in quel paese, si sono invece fatte delle politiche interessanti. Ad esempio, nelle banlieue sono state promosse delle borse di studio per un accesso alla professione giornalistica, e non solo, anche per tutte quelle professioni, dall'operatore TV ad altri operatori che stanno pronto nell'industria dei media, per favorire l'accesso a chi era in condizioni, diciamo, sociali e anche culturali per la vita e per i luoghi in cui viveva, diversi. Quindi, come dire, le risposte sono state diverse. Sicuramente quello che manca ancora in Italia è un po' l'assunzione di queste politiche, un po' per la crisi del settore editoriale che viviamo ormai da anni, ma anche prima della crisi questo tema non era tanto presente.
Ma mi viene da chiedermi come mai da noi questo tema non è presente mentre negli altri paesi sì.
Ma come dicevo, un po' perché siamo sempre stati un paese molto provinciale, e quindi l'occhio, ad esempio, alla dimensione internazionale c'era. Guardate le pagine degli esteri dei nostri giornali, le rubriche degli esteri all'interno dei TG, sono davvero molto molto ristretti gli spazi, e questo ha influenzato anche molto come venivano accolte anche, cioè, qual era il valore della diversità, ad esempio culturale, linguistica all'interno delle redazioni. Io faccio degli esempi all'interno dei media italiani. Si è iniziato a capire, a comprendere poco ancora, troppo poco, il valore, diciamo, che le persone anche di seconda generazione potevano portare a livello, ad esempio, del plurilinguismo, no? Del fatto che le persone magari che hanno background diversi portano di per sé già un bagaglio, diciamo, di lingue molto più variegato rispetto all'inglese magari tradizionale che possiamo sapere. E questo lo si è scoperto, ad esempio, in alcuni casi, mi viene in mente alcuni casi di giornalisti che arabofoni all'interno delle redazioni, quando ci sono stati post Torri Gemelle o la questione del caso Regeni. Tutto il valore di sapere, ad esempio, l'arabo come prima lingua o come seconda, è all'interno delle redazioni è stato molto valorizzato, perché ovviamente si avevano accesso a fonti dirette da paesi che ti potevano dare delle informazioni molto più rapide. Allora, attraverso questa chiave si è si sono fatte alcune scelte, ancora ripeto troppo poche all'interno delle redazioni e ancora non si è valorizzato, però un pochino si è aperta diciamo un po' uno spiraglio da questo punto di vista qua. L'altro elemento, e poi chiudo, secondo me per il quale ancora dentro le redazioni è perché il tema della migrazione secondo me è stato troppo affrontato in modo un po' paternalistico, assistenzialista paternalistico, nel senso che ancora è tutte le persone che arrivano, a prescindere che siano prima o seconda generazione, vengono considerate un po' come una categoria da aiutare. A mio avviso questa è un po', diciamo, e se vedete anche il dibattito sulla migrazione, si oscilla sempre, no, in un ring fra i pro e i contro, no, questo fenomeno, senza poi analizzare appunto davvero quella che è la reale presenza, la reale, come dire, varietà enorme di professionalità, di esperienze, di percorsi migratori che stanno dietro appunto alle persone che vivono qua stabilmente, alle seconde generazioni, ecco. Come dire, si è perso tutto ciò in, da un lato, questo atteggiamento a mio avviso un po' troppo paternalistico, dall'altro appunto in questo ring del pro contro l'immigrazione, senza rendersi conto che abbiamo, diciamo, invece un bagaglio interessante di esperienze da poter valorizzare, soprattutto all'interno di un'industria dei media che vive anche di creatività e vive di, diciamo, dell'arricchimento del pluralismo davvero che può portare, no, voci diverse e prospettive diverse all'interno delle redazioni. Questo, ad esempio, era un punto centrale di Channel 4. Channel 4 ha fatto della diversità, fatta intesa anche come diversità all'interno delle proprie corpo lavorativo, uno dei temi centrali sul quale basare la creatività dell'impresa, dell'industria dei media, no? Ecco, questo manca un po', manca l'aspetto, se vuoi, anche di usare in maniera imprenditoriale la diversità culturale che è già tra noi.
Io intanto passerei la parola a Sonny e vorrei chiedergli se con questa realtà un po' paternalistica e un po' magari provinciale, poco attenta forse al bisogno di diversità che esiste nel mondo delle redazioni, cioè come ti ci sei scontrato, ecco.
Intanto vi faccio una domanda. Qualcuno di voi sa dirmi il nome di un giornalista italiano con la pelle nera? Così su due piedi. Ok, facciamo più facile. Il nome di un giornalista non con la pelle nera, ma di origini straniere. Harber non vale. Sapete dirmelo su due piedi? Ecco. Questa è la situazione italiana, no, non è colpa vostra assolutamente. Io lavoro in una redazione, faccio l'autore da due anni e quasi e mezzo, e all'inizio anch'io mi sono dovuto scontrare con questa roba. Io ho fatto per il primo anno di Nemo solo servizi sull'integrazione, solo. Ogni volta che c'erano immigrati dentro la redazione si girano verso di me così. Tipo, è arrivata una notizia, ci sono immigrati. E tutti che si giravano verso di me, no? Devi prendere le cose e andare via. Feci dei servizi fino a che a San Ferdinando in Calabria non ho preso, si dice a Roma in maniera, un fracco di botte, perché sono stato dentro una baraccopoli e sono stato aggredito da 10 persone e ho riportato delle lesioni, sono stato in prognosi 20 giorni, quindi lì la redazione si è resa conto dicendo guarda forse potresti fare anche altro, e io ho detto sai com'è, non è che sono esperto solo di immigrazione, anzi proprio se c'è una cosa di cui non sono esperto è l'immigrazione, perché non sono un immigrato, quindi non ho mai compiuto questo viaggio, e ci siamo messi a lavorare su un altro servizio, su un altro tipo di servizio, e abbiamo tirato fuori un servizio sui social media e sulla pedofilia online, che poi è scaturito in una proposta di legge che poi sto portando avanti con una senatrice, quindi si possono fare altre cose anche se si è neri, cioè oppure un nero deve fare solamente le cose da nero, un albanese deve fare solamente uno di origine albanese deve fare solamente cose su albanesi, uno di origine rom deve solo parlare di zingari, oppure magari una persona di colore può parlare di social media, uno di origine albanese può parlare di sanità. Questa è la domanda che io mi faccio e vedo un paese che non è molto pronto a questo, perché prima si parlava del fatto che le redazioni italiane danno poco spazio alla parte estera e soprattutto viene presentata in maniera stereotipata. L'estero è stereotipato. La parte estera non è mai tenuta da persone che sanno di quello di cui stanno parlando e stereotipano, rendono stereotipata la visione che anche i lettori poi hanno del resto del mondo. E questo non aiuta l'integrazione. Perché se tu sei convinto che tutti gli arabi siano musulmani, tratterai i figli di arabi non musulmani come se fossero musulmani. Io sono di origine nigeriana, i miei genitori sono nigeriani cristiani, protestanti, e a me mi chiedono sistematicamente se mangio il maiale. Però questa sembrerà una cosa piccola, ma questo vuol dire non conoscere la realtà del mondo che ti viene in casa. Non conoscere le persone che nascono dentro casa tua, non capire che il mondo ha una varietà enorme di persone, di culture, di modi di vivere, che non sono solamente occhi a mandorla, pelle marrone e gente che fa altre cose. Bisognerebbe iniziare a capire in che mondo viviamo, e questa è una, diciamo, una volontà che raramente si trova all'interno delle redazioni dei giornali. Trovarsi in una redazione di giornale che, o di programma televisivo che ti permetta di parlare del mondo per come è realmente, non per come viene visto, è già un traguardo. Quindi prima di arrivare all'integrazione dovremmo arrivare a capire la complessità delle informazioni che arrivano e a capire come italiani come trasmettere la complessità delle informazioni che arrivano, senza stereotiparle. Poi potremmo parlare di integrazione, perché altrimenti andiamo contro un muro, capito? Diventa complesso, perché il capo redattore, se ha un nero, un ragazzo di seconda generazione nera all'interno della redazione, vedrà solo e unicamente servizi sull'immigrazione. È proprio un limite.
Mi intrometto così, do anche il cambio. Allora, una domanda in realtà senza una, come dire, un obiettivo preciso, perché è una suggestione che mi è venuta ascoltando queste due risposte, perché c'è un punto comune. Sonia ha giustamente parlato della necessità per le redazioni soprattutto di imparare a capire la complessità del fenomeno immigrazione, raccontando anche questi atteggiamenti che in qualche modo possiamo anche definire comunque razzistici, perché appunto vedo il nero, non vedo la persona con le sue competenze, la sua storia, no, assolutamente no. E prima Anna Meli del COSPE, poi ci dirai anche magari in un successivo intervento di meglio di che si tratta, parlava, faceva l'esempio di redazioni in cui il tema delle quote era legato proprio alla necessità di trattare tematiche difficili su cui magari se ne sa poche, proprio prendendo anche informazioni di prima mano. Quindi il tema di persone di origine araba che sapessero l'arabo, quindi con un accesso più diretto alle fonti, che si ricollega a quello che ha detto lui adesso, cioè il fatto che il fenomeno non venga minimamente compreso, per cui chiaramente quando ne parli e ne informi le persone, se non hai capito te che informi, figurati chi legge o ascolta. Per cui il tema è solo, domanda fatta come dire a tutti quanti e risponde chi se la sente, è soltanto impreparazione, incompetenza, oppure c'è anche una malcelata volontà di creare confusione, visto che poi gli editori hanno interessi anche politici? Io la butto là, per cui il tema è: meno se ne sa, più c'è allarme, più qualcuno ci specula politicamente ma anche editorialmente, non lo so, magari tra legami tra gruppi imprenditoriali, editoriali e pezzi di politica, ecco, nel senso la butto là.
Mi posso permettere di...
Certo, ecco, allora. Se vuoi, visto che siamo a Perugia, l'immigrato discriminato sono io che sono di Terni, se vuoi puoi anche condividere
prima
con me il microfono, però ecco.
No, io con quelli di Terni non c'è niente a che fare.
Bravo, ti sei calato nella realtà.
Allora, io volevo integrare questo tuo ragionamento con un episodio che penso che vi farà piacere ascoltare. Quanto tu mi chiedi se c'è una volontà politica, editoriale, economica, finanziaria dietro l'emergenza? Ovvio. C'è sempre chi specula. Se c'è qualcuno, come si dice a Roma, se c'è qualcuno che posso dire detti romani, sono un po' volgari, però vi disturbano? Ok, se c'è qualcuno che si caga sotto, c'è qualcuno che ci pia i soldi, così si dice a Roma. Ok, ci sono tanti motivi, quindi quella è una delle tendenze. Però vi racconto un'altra cosa. Feci un servizio un anno e mezzo fa sulle prostitute nigeriane, che potete trovare sulla Rai, sul YouTube, sul profilo della Rai. Si chiama Prostitute Nigeriane e Voodoo. Ok? Tema scottantissimo. Roma è piena di prostitute nigeriane ed è pieno, il mercato delle prostitute nigeriane è uno dei mercati illegali più grandi che ci sono, e è il mercato illegale con più leggende metropolitane che ci siano dietro. Ora, Cosa se io vi dico prostituta nigeriana e voodoo, la prima cosa che pensate è: oddio, porella, questa qui crede nella in questa religione, viene portata dalla Nigeria, gli fanno le macumbe. Non è vero niente. Cioè, io durante il servizio sono stato un mese immerso all'interno di gruppi criminali nigeriani, da Tor Bella Monaca a Torre Angela, prostitute che erano scappate. Sono stato anche nella casa delle donne e l'unica cosa di cui mi sono reso conto è che nessuno aveva capito che queste donne non credevano in nulla di quello che dicevano. Cioè, non credevano in niente. E con me ridevano di questa cosa, con gli altri invece fingevano. Io che sono figlio di nigeriani, so benissimo che questa cosa esiste, perché la so fin da quando sono bambino, essendo cresciuto con mia mamma e con le sue amiche. Molto spesso, è verissimo, prostitute, non prostitute, la cultura nigeriana è una cultura molto simile alla cultura italiana, ok? È una cultura di persone che molto spesso, se trovano un vantaggio, lo cavalcano senza proprio vergogna. La nascita delle prostitute nigeriane e della leggenda metropolitana sulle prostitute nigeriane e sul voodoo nasce per la scarsa comprensione dell'Africa da parte dell'Italia. E molte donne che fanno quella vita per motivi criminali, non c'entra niente il voodoo, è criminalità. Quelle non hanno paura che gli arrivi la macumba dall'alto, ma che gli uccidono i parenti. È proprio un fatto molto, molto concreto. Questa scarsa comprensione da parte degli organi istituzionali e non italiani permetteva alle donne che facevano questo lavoro di passare, giustamente anche, io dico, da vittime, senza avere il benché minimo, come si dice, la benché minima, senza che questa cosa venisse affrontata in maniera reale. Cosa succedeva? Che molte di queste donne pagano dei soldi a qualcuno per venire in Italia, perché non gli piace il posto in cui vivono, perché ci sono situazioni economiche di cui non si parla, ci sono situazioni sociali che non frega a nessuno, perché vengono chiamati migranti economici, come se chi muore di fame in un paese non abbia il diritto di andare via e spostarsi. Queste persone si spostano, arrivano in questo paese grazie a prestiti di gruppi criminali, e quando vengono prese, visto che gli italiani sono convinti che gli africani vivano tutti in mezzo alle capanne e ballino attorno al fuoco il voodoo, dicono che il motivo per cui hanno fatto questo è perché c'è stata una magia. Voi ci credete se io vi dico che polizia, casa delle donne, associazioni umanitarie credono tutte in questa cosa? A me è bastato arrivare lì, parlare nella lingua di mia madre con due o tre di loro e capire che neanche erano del posto da cui dicevano di venire. Io mi sono trovato davanti a una ragazza che diceva di venire dalla stessa città di mia madre, ma parlava praticamente un'altra lingua e veniva dalla stessa città da cui vengono la maggior parte delle prostitute nigeriane, solo che fingono anche di venire da altri posti. Ora, io non è che voglio attaccare, perché una persona che arriva a fare una cosa del genere sicuramente non è una persona da rimandare a casa, perché evidentemente non è una situazione tranquilla quella che hai trovato a casa se sei dovuto arrivare a fare questo, ma la maggior parte della gente che si occupa di questi problemi non sa proprio nulla. Non sa niente, è convinta che dietro ci siano delle credenze religiose e che ci siano persone ferme all'età della pietra, che basta che tu gli fai vedere un pupazzetto, vengono a prostituirsi in Italia. E questo è ancora peggio, secondo me, del guadagnarci economicamente. È normale che qualcuno guadagni sull'emergenza, se non c'è nessuno che possa opporsi a questa visione emergenziale. Non è una visione emergenziale, è una visione che si può affrontare, è un fenomeno che si può affrontare in tanti modi. Ma se nessuno ci capisce niente.
Sì, io mi vorrei ricollegare a una cosa che hai detto prima, invece, al fatto che vedono te e pensano facciamo il servizio sugli immigrati. Noi abbiamo Fiona qui tra i conferenzieri che invece si occupa di tutt'altro, non parla di immigrazione. E volevo chiederti innanzitutto come si è svolta la tua carriera, cioè da dove hai cominciato e come sei arrivata a dove sei adesso. E se nel corso della tua carriera sei mai stata associata all'essere straniera o hai trovato porte sbattute in faccia per essere donna, giovane, straniera?
Grazie mille per questa domanda. Allora, è molto complicata tutta la situazione, perché sei sia donna che straniera, ma a differenza di lui che lo vedono e dicono: ah, tu sei nera, allora fai le cose sugli immigrati, a me mi guardano e mi dicono: ah, ciao, tutto bene, come ti chiami? Fiona, poi cognome, Ciacalli. Poi guarda, ah, ma di dove sei? Sono di origine albanese. Ah. Ma come si assume uno col permesso di soggiorno? Perché mi è successo, cioè nel senso, dovevano assumermi quando hanno scoperto dopo che ero albanese. Come si assume uno col permesso di soggiorno? Non è difficile, cioè non è una roba complicata, perché era la prima volta che gli succedeva di assumere qualcuno a tempo indeterminato che non fosse italiano, e già questa cosa mi ha fatto pensare molto. Però detto questo, io mi occupo, sono sia blogger che giornalista, tra l'altro sono giornalista senza avere il tesserino perché scrivo per delle riviste, ma non ho mai chiesto il tesserino, ho fatto un percorso un po', diciamo, contrario, nel senso che io sono sempre stata appassionata di videogiochi, tecnologie e macchine, ed è quello di cui scrivo quotidianamente, scrivo, faccio video, podcast e quant'altro, sono un po' più ludiche, insomma, così. Quindi provo un sacco di prodotti, di smartphone, di tutto ciò che... No, quelli ho smesso qualche anno fa, ma no, mi divertivano, però no, cioè provo un sacco di macchine, faccio i video delle macchine, quindi insomma, faccio una cosa che mi piace, mi diverte tantissimo, è femminile zero, perché infatti io ogni volta che vado a qualche evento stampa sono veramente l'unica donna e ci sono solo uomini, e tra questi uomini non c'è nessuno straniero, cioè straniero che sia insomma di seconda generazione o quello che è, sono sempre l'unica. E tutt'oggi quando parli con qualcuno sembri quasi trattato come l'essere esotico, no? Quindi un po' una roba un po' strana, che ti chiedono, ti fanno delle domande, tu dici ma cioè, come fate a non sapere certe cose, perché ormai cioè, si sanno. Comunque, detto questo, io volevo scrivere di videogiochi perché era la mia passione, mi sono rivolta a alcune redazioni ma senza tante pretese, cioè, ero molto giovane, ho detto io non so farlo questo mestiere, se qualcuno me lo insegna io anche stage, cioè non voglio niente, voglio solo imparare a farlo perché mi piace scrivere, mi piace i videogiochi. Ma cosa ne vuoi sapere, tu sei una donna. Beh, ve lo riassumo molto velocemente perché insomma questo era il senso, e io lì ho detto ma scusate, ma io da dove inizio, io lo voglio fare, punto. E allora al che mi sono comprata un sacco di libri, ho imparato, ho capito come si apriva un blog, e lì ho iniziato, ho aperto il mio blog, ho imparato a scrivere, ho imparato a usare i social, ho studiato da sola perché nessuno me l'ha insegnato, mi sono fatta il mazzo. Il blog piano piano è iniziato a essere, diciamo così, apprezzato nel mondo dei videogiochi, poi ho aperto anche alla tecnologia, adesso siamo 10 persone che scriviamo, quindi dal mio blog personale adesso siamo in 10, abbiamo un commerciale, un project manager, cioè è diventata una redazione in tutto e per tutto, e questo mi rende assolutamente felice. E quando magari qualcuno vuole, inizialmente, scusate, avevo messo questa cosa, il blog si chiamava Games Princess perché eravamo tutte ragazze, perché io avevo iniziato e ho detto cacchio, ma se nessuno dà spazio a me, vuol dire che ci sono tante ragazze là fuori a cui non viene dato spazio. Perché non fare qualcosa? Sono stata accusata, vi state ghettizzando così. No, non. Io poi chiedevo alle ragazze, dicevo, ma perché volete scrivere per il mio blog? E la risposta era perché mi sento in un ambiente protetto, non giudicata, perché so che è un ambiente maschile e ogni volta quando io devo condividere il mio articolo su Facebook ci penso 10 volte al condividerlo, anche se sono molto orgogliosa di quello che ho scritto, perché ho paura del giudizio, che ne vuoi sapere tu, no? Ma proprio con molta veemenza. Ed era quello che più o meno era successo a me, quindi il blog è partito così, e adesso la cosa più bella è che l'ultima volta che abbiamo aperto le candidature per i redattori c'erano un sacco di ragazzi che volevano scrivere per un sito che si chiama Tech Princess, e io gli scrivevo e dicevo scusate, ma lo sapete che sì, ma a me piace un sacco come trattate l'argomento, scrivete, com'è la vostra, cioè il vostro ambiente, perché magari ci vedono su Instagram, ci vedono sui social, ci vedono su YouTube che facciamo i video, mi piacerebbe tantissimo lavorare con voi. E questa cosa mi ha lasciato, sono stata felicissima di quello che è accaduto. Poi durante, diciamo così, mentre il blog aveva iniziato ad avere un po' di seguito, sono stata contattata da GQ, da Esquire, mi ha detto, ma perché non mi fai qualche pezzo, quando vai, quando ti invitano, magari ti mandiamo noi. E anche lì ho detto, caspita, io non ho mai fatto una scuola di giornalismo, cioè sono autodidatta al 100%. E questa cosa mi ha fatto molto piacere, perché vuol dire che lo spazio c'è, un po' devi creartelo, a testate perché non ti devi far buttare giù, perché la prima cosa che provano a fare è quella. Però insomma, non so se il problema sia tanto, nel mio caso, sia stato la nazionalità, però insomma, sì, secondo me è stato più l'essere donna in ambienti che sono tipicamente maschili. Cosa ne vuoi sapere tu di macchine? Cioè, per esempio, non lo so, l'ultima volta avevo provato una macchina che era una McLaren da provare, ho fatto il video e tutto il resto, sono scesa per fare delle stories, così arrivano dei passanti e mi dicono, ma la stai guidando tu? No, sono scesa io, sono da sola dalla macchina, che cazzo che l'abbia guidata? Ah no, non pensavo. Ah. E quindi capisci che nella mente delle persone c'è ancora questa cosa. Figurati se gli avessi detto sono albanese, addirittura. L'avrà rubata, sicuro. Io poi vabbè su questa cosa ci gioco perché mi fa sorridere, no? E un po' per sdrammatizzare, perché però sì, ogni tanto è difficile ma non è impossibile.
Beh, se in effetti al giorno d'oggi GQ ed Esquire ti chiedono di scrivere per loro sapendo che sei donna e che sei probabilmente straniera, vuol dire che...
No, è sicuramente un successo, quello ne sono conscia, però è stato veramente un percorso differente da tutti gli altri giornalisti che incontro quotidianamente, no? Che magari ha iniziato facendo la gavetta in qualche redazione. Io non ho mai frequentato una redazione fisicamente, cioè so come funziona, parlo con tanti giornalisti, anzi ogni tanto gli chiedo, perché ci sono giornalisti di vecchia data, no? Che mi dicevano no, arrivavano i comunicati stampa con il corriere che li portava col pony, perché dicevo, ma perché lavoravano, mi raccontavano di quando si lavorava senza l'email e io affascinata da questa cosa che ovviamente non ho mai vissuto.
Avete raccontato due storie in qualche modo controcorrente, nel senso che c'è un italiano che si è ribellato in qualche modo al cliché del come sei nero devi parlare solo di immigrazione. Tu hai raccontato una storia in cui una donna di origine albanese parla di tematiche che non hanno a che fare né con l'origine albanese né con lo stereotipo degli argomenti ritenuti femminili. Ora io direi invece di raccontare una storia che in qualche modo potrebbe sembrare più in linea con quanto si ritiene in genere, ovvero quella di Harbert. Tu ti occupi di italiani senza cittadinanza e vorrei capire, credo che la cosa interessi anche ad altri, innanzitutto che storia hai incontrato, che situazione hai incontrato tu quando hai cominciato a lavorare, a occuparti anche di questi argomenti e come hai visto cambiare la situazione nella tua esperienza anche professionale.
Grazie. Allora, innanzitutto voglio aprire una parentesi e fare i miei complimenti a Sonny, Fiona, ma anche ad Amida per come parlano l'italiano. Complimenti, ragazzi. No, dico questo perché sono ormai 3 anni che ho la cittadinanza e voglio, insomma, lasciatemi fare un po' l'italiano medio, no? Perché è questo che viviamo, cioè tutti i giorni, io, ma presumo anche gli altri ragazzi, ci sentiamo dire come parli bene l'italiano. Sonny, complimenti perché appunto no? Non hai la cittadinanza ma parli perfettamente l'italiano. Con Sonny, insomma, ormai sono anni che ci battiamo nelle piazze d'Italia insieme agli italiani senza cittadinanza per la riforma, insomma, della legge 91 del 1992 che purtroppo oggi tiene in ostaggio più di 1 milione di ragazzi nati e o cresciuti in Italia. Con Anna invece, ricordo, sono anni che ci battiamo invece sul tema della comunicazione, no? Comunicazione, immigrazione, seconde generazioni. Sono lontani i tempi in cui si tirava su l'ANSI, che è l'Associazione Nazionale Stampa Interculturale. Di queste tematiche non si comincia a parlare oggi, attenzione, lo si faceva già 10 anni fa o no? Con Carta di Roma, ANSI e quant'altro. E nel nostro piccolo siamo riusciti anche, no, ad avere delle piccole rivincite, per esempio far riconoscere i giornalisti professionisti senza cittadinanza, insomma, come tali in Italia, i direttori responsabili e quant'altro. Fino a poco tempo fa, se non avevi la cittadinanza italiana, non potevi fare il giornalista, non potevi fare il direttore responsabile in una redazione e quant'altro. Ora, prima dicevi, ricollegandomi, no, alla domanda che hai fatto per tutti, se qualcuno ha interesse nel creare il caos all'interno dei media. Il tema dell'immigrazione, a parte che qui sbagliamo tutti i giorni, lo abbiamo fatto anche noi, lo abbiamo appena fatto, noi abbiamo accostato, va bene, l'immigrazione alle seconde generazioni, senza pensarci. Noi stessi parliamo di seconda generazione quando sappiamo benissimo che seconda generazione significa seconda generazione di immigrati. Etichettiamo come seconda generazione di immigrati ragazzi e ragazze come Amida che in realtà sono, perdonatemi, dammi un po' d'acqua per favore, grazie, ragazzi e ragazze come Amida appunto che sono nati e nate, no? In Italia, è l'unico processo migratorio che hanno compiuto è dall'ospedale dove sono nati a casa loro, a un bed, dov'è che stai?
A Gualdo Tadino.
Quindi bisogna fare molta attenzione sui vocaboli che utilizziamo, va bene, quando si parla di queste tematiche, ma soprattutto laddove si crea il caos, cioè per anni, no, la comunità albanese, della quale faccio parte, facevo parte perché adesso la cittadinanza italiana, voglio ricordarla, è presente sul territorio italiano da ormai 30 anni, sono famose, no, le immagini della nave Vlora dell'8 agosto 1991, cioè 25.000 persone a bordo di una nave che si palesano davanti alle coste pugliesi. 30 anni, no? 30 anni che una comunità è presente sul territorio italiano, 30 anni che questi albanesi, no, oltre ad essersi integrati, hanno visto nascere i loro figli come Amida, va bene, sul suolo italiano e continuano, no, a vederli come cittadini stranieri, perché così vengono etichettati, ma soprattutto ragazzi che devono fare richiesta di cittadinanza con la stessa legge con la quale la fanno i loro genitori. Anche questo è assurdo. Ma soprattutto negli anni, mai le vecchie generazioni, parliamo della prima generazione, mai ha avuto, diciamo, un ruolo all'interno dei media mainstream. Anzi, se si parla per esempio dei media degli anni 90, come veniva fatto? Radio X, diamo uno spazio, va bene, per gli immigrati, bene, una volta a settimana veniva mandata un po' di musica africana, ok? Fatto. Con Toscana TV, fino a 2-3 anni fa che avevo il programma, mi era stato chiesto di fare il notiziario in albanese e comunque gestire altri due ragazzi che si occupavano del notiziario in cinese e in romeno. A un certo punto ho detto, guardate, è inutile, perché? Perché mio padre, ok, nel 2020, non aspetta il giovedì pomeriggio per sapere cosa è successo, torna dal lavoro, con un click si è già connesso, no? Questo per far capire quanto sono lontane, ecco, quanto sono lontane le redazioni. Noi, noi dovevamo farle in albanese, quindi mio padre doveva aspettare, capito? Il giovedì, ogni giovedì alle 5:30, 6:30, non mi ricordo neanche l'orario.
Per mettersi, no? A paro con le notizie.
Per capire. Allucinante. E questo a noi fa ridere, ma purtroppo le redazioni sono queste, oggigiorno. I ragazzi di seconda generazione si sono un po' rotti le scatole, non voglio essere volgare come Sonny, si sono un po' rotti le scatole, no? E purtroppo, per fortuna, delle redazioni, ma nostre soprattutto, oggigiorno, no, ognuno di noi ha il suo speaker's corner, che è questo, no? Con questo ti connetti al mondo e puoi raccontare. Tutti noi siamo dei storyteller, quello che vuoi, no? E tutti noi abbiamo cominciato, tra virgolette, con questo, con una reflex, no? E ognuno di noi, proprio per questo, siccome venivamo etichettati, ognuno ha cercato il suo speaker's corner, no? E ognuno ha cercato di parlare di quello che più si sentiva vicino. Io mi sono sempre battuto, no? Sul tema del, anche qui per esempio, oggi si fa riferimento allo Ius Soli, no? E non si sa la differenza tra uno Ius Soli e uno Ius Culture, cioè una proposta di legge rischia di affondare nuovamente, perché? Perché purtroppo i giornalisti, in primis, non sono in grado di utilizzare i vocaboli giusti quando parlano di tematiche così delicate che basta veramente una parola per sbilanciare l'esito anche di una riforma. Io ho continuato a parlare di queste tematiche, Fiona, che se ne frega perché tanto c'è qualcuno che fa il posto suo, no? Che fa? Parla di macchine, no? Sonny, tra l'altro, ricordo i primi video di Sonny erano anche molto divertenti, o addirittura anche i video che facevi per esempio di ballo, no? Uno dice, ma com'è possibile? Beh, è possibile che un nero si metta a ballare, ma soprattutto com'è possibile che non fa il ballo della pioggia, quelle cose che dicevi, no? Cioè, i tempi sono cambiati, però purtroppo, e qui Anna magari ci può dire la sua, le redazioni sono ermetiche. Le redazioni sono ermetiche nei confronti dei giovani, ma soprattutto nei confronti dei giovani di seconda generazione. Con Repubblica, come dicevo anche a Firenze, l'anno scorso abbiamo fatto due reportage molto interessanti, Perché? Perché abbiamo trattato praticamente durante le elezioni del 4 marzo 2018, abbiamo fatto due reportage. Uno era sui candidati con background migratorio, perché qui ovviamente mentre si dibatte, no, sullo ius soli sì, ius soli no, ius culture, emergenza migranti e quant'altro, ci sono comunità, ci sono persone che vivono in Italia da 30-40 anni e qui fanno politica, associazionismo e quant'altro. Quindi un video era sui candidati con background migratorio, e quindi qualcheduno si è meravigliato nel vedere un candidato nero, ad esempio, un candidato albanese e quant'altro, mentre l'altro video invece riguardava i nuovi italiani che votavano per la prima volta. E io ci ho messo la faccia perché dopo 30 anni, ok, l'anno scorso ho votato per la prima volta. Non avevo mai votato né in Albania e neanche in Italia. Ecco, anche lei. Quindi praticamente il discorso qual è? Che le seconde generazioni sono tali e quali, no? Ai ragazzi, come li vogliamo chiamare? I nostri amici autoctoni, no? Termine, poi autoctono, cioè, lei è nata qua, però comunque, capito? Non è italiana agli occhi altrui.
Relativamente autoctona. Ecco,
mentre ognuno di noi, va bene, porta avanti battaglie tematiche, perché mentre qui si discute sullo ius soli sì, ius soli no e quant'altro, qui ci sono ragazzi che nascono in Italia, crescono in Italia, si formano in Italia e lo Stato, il governo italiano, questo paese, investe su di loro. Anche questo è un altro discorso che bisognerebbe affrontare. L'Italia investe su questi ragazzi che poi non li riconosce come propri figli. Cioè investe, ok, ed è capace di mandarli via, cioè buttando in aria praticamente...
Cioè non chiede niente neanche agli italiani autoctoni, pensa un po' ai figli dei immigrati, cioè...
Assolutamente, infatti, cioè, cosa succede? Che mentre l'Italia investe e quant'altro, noi ci si meraviglia, ma questi ragazzi si sono formati, nati, cresciuti in Italia, si sentono italiani e si affacciano sul mercato del lavoro, in qualsiasi ambito. Però oggi fa notizia, no? Vedere il medico nero, perché ovviamente il paziente si rifiuta di farsi operare, ad esempio, no? Perché laddove, ultimamente, poi figuriamoci, se si parla di neri alla fine, perché capito, ormai tutto quello che è nero fa paura, ok? Quando dovrebbe far paura chi è nero in un altro modo, o no? Ma soprattutto sembra di essere tornati indietro non so di quanti anni, decenni. Abbiamo fatto insieme Io sono Rosa Parks, pensando, no, di andare a riprendere una storia appunto di 50-60 anni fa, ma sembra che Io sono Rosa Parks lo dovremmo riproporre perché i tempi, insomma, sono cambiati in peggio, no?
Evidentemente no. E viste anche le contingenze temporali, io chiamerei dal pubblico Noemi Campanella di ASUC, perché credo che anche rispetto alla suggestione che ti ha appena dato Arber, ovvero parlando di redazioni ermetiche a tutta una serie di sollecitazioni, come dire, così caliamo anche un po' il discorso anche sulla nostra piccola regione.
Allora, mi hai presentato tu, ma lo rifaccio io brevemente, perché tanto si fa così. Noemi Campanella, sono la vicepresidente di Associazione Stampa Umbra, che è la diramazione territoriale regionale della Federazione Nazionale della Stampa, che è il sindacato dei giornalisti italiani. Noi siamo l'associazione di categoria che lavora in tandem con l'Ordine dei giornalisti, che è l'albo che rappresenta la categoria dei giornalisti e che è obbligatoriamente al quale è obbligatoriamente siamo obbligati ad iscriverci per esercitare la nostra professione. Qualora non lo si faccia, è esercizio abusivo della professione stessa. È il discorso dei professionisti: non si può andare da un dentista che non è iscritto all'albo, perché anzitutto non può esercitare la professione. Se ti mette le mani addosso, lo puoi denunciare, lui va subito in galera, insomma c'è il reato penale per chi esercita abusivamente la professione. E questo lo tendo sempre a sottolineare, perché io sono qui a rappresentare un sindacato, e quindi quando parlo della mia professione, che io esercito quotidianamente in un emittente locale che è Umbria TV, ed è oramai dal 98, passando dalla carta stampata all'emittenza locale, che faccio questo mestiere. Non ho fatto altro, cioè mi sono laureata, ho avuto la fortuna di avere un contratto carta stampata e passare ad un altro contratto a tempo indeterminato in un emittente, quindi mi ritengo un'eletta per quanto riguarda la nostra categoria, che va avanti invece a partite IVA, a collaborazioni sottopagate. Parlavo con una collega che ha preso una collaborazione in un giornale, non faccio il nome, a 25 euro al mese, e non so quanti di voi fanno questa professione anche in questa platea, è difficile ottenere un contratto, per cui quando noi parliamo delle pari opportunità all'interno delle redazioni, siano esse uomini o donne oppure anche persone stranieri o chi arriva anche da altri paesi anche soltanto per stare qui 2 o 3 mesi e che vuole esercitare questa professione o chi è cittadino italiano, comunque dobbiamo partire dalla difficoltà di averlo questo lavoro per tutti, e che è una difficoltà per tutti indistintamente. La nostra categoria rappresenta un settore in comparto che, assieme a quello edile, assieme a quello metalmeccanico adesso con l'Ilva, è quello che sta soffrendo maggiormente la crisi, e questo si palesa nell'assenza di assunzioni, nella chiusura di testate, nella chiusura di giornali. Nella nostra piccola Umbria, che è stata battuta così come red carpet recentemente nel corso delle ultime regionali da chiunque, nella nostra piccola Umbria 5-6 anni fa ha chiuso un giornale con 30 giornalisti a spasso. Quindi questo dobbiamo parlare, partiamo da questo, cioè iniziamo a credere e a far rispettare di nuovo la nostra professione, il nostro essere giornalisti. È un mestiere che si impara a bottega e si impara anche volendo nelle scuole. C'è la scuola di giornalismo qui in Umbria, che ha dato tanto lustro alla nostra regione. Da lì è arrivata la facoltà di scienze della comunicazione, giù ragazzi, studenti a voler studiare per fare questo mestiere di giornalista. Poi è arrivata la crisi e che succede? Non si entra più nelle redazioni. Quindi speranze chiuse per tutti, purtroppo anche per i ragazzi immigrati, e questo è il problema. Figli di immigrati, prima anche seconda generazione, tutte e due indistintamente. Perché qual è il problema? E ragionavo. Quindi c'è un discorso sindacale che io devo rappresentare, quindi la difficoltà di accedere a questa professione, che è unica per una categoria professionale, per una professione. Non è così difficile per un geometra, per un avvocato, per un dentista, per un medico, per chiunque appartenga ad un albo professionale, accedere alla professione come la nostra. Si può fare autonomamente. Apri la partita IVA, hai piattaforme come Facebook che ti permettono di essere editore di te stesso, ma non è una testata iscritta non ti permette di avere questa piattaforma, una testata iscritta ad un tribunale, una rappresentanza, una diffusione che sia più capillare possibile, quindi attraverso la carta stampata o i media televisivi, è parziale comunque, anche il modo di comunicare di Facebook. E quindi quello che dico io, bisogna sì parlare di questo perché è fondamentale, è importante, ma bisogna parlare ancora e risolvere ancora più i problemi che sono a bomba purtroppo, ed è l'accesso al lavoro, la lotta al precariato, la riduzione cioè il rispetto del lavoro autonomo, del freelance come tale, con retribuzioni che vadano oltre l'equo compenso, che è una miseria ragazzi. Cioè non si può lavorare da freelance a 100 euro al mese e magari fare reportage poi pagati con la fattura partita IVA a pochissimi... Esatto, voi lo sapete insomma. Ecco. Io stessa che ho un contratto e sono una fortunata, mi ritengo fortunata perché lavoro in un emittente locale che sta attraversando come settore una crisi che è di molto maggiore rispetto ad altri settori della nostra professione, della carta stampata. Cioè l'emittenza locale non si può paragonare al Corriere della Sera o a Repubblica, è un'altra storia. Noi soffriamo molto di più perché noi viviamo con i fondi, con la pubblicità, quindi noi arranchiamo tutti i giorni. Ebbene, io ho un contratto a tempo indeterminato, che però è un contratto, come dire, fatto anni e anni fa, che non rispetta completamente i diritti dei lavoratori. Il nostro compenso mensile è pari ad una categoria, diciamo, del servizio pubblico, di una bassa categoria del servizio pubblico, di un contratto pubblico, del pubblico impiego. Non viene considerata la laurea o il titolo di studio nel nostro contratto, che è fattore comune anche in tutta la nostra professione. Quindi c'è molto da lavorare, c'è molto da fare. E aprire un dibattito anche sull'accesso nelle redazioni alle persone straniere, sì ci sta, ma apriamo l'accesso a chiunque, cioè questo è quello che dico io. Bisogna arrivare a 10 anni fa, pre-crisi, quando c'era una speranza per noi giornalisti di mandare il curriculum e di essere chiamati dal direttore. Oh, questa in gamba la prendo, prima possiamo cominciare con uno stage, ti facevi notare, e poi arrivava il contratto, che non era di 3 mesi in 3 mesi con un rinnovo a tempo, che poi adesso scade dopo 2 anni, perché con la legge Madia ti mandano via prima, perché sennò ti devono assumere a tempo indeterminato. Cioè noi siamo così, noi siamo ridotti così, e questa è la nostra categoria. Riporto quindi subito alla triste realtà quello che noi viviamo tutti i giorni. E ripeto, se in Umbria, una piccola regione del centro Italia, che ha acquistato visibilità solo perché il 27 ottobre si è votato alle regionali, 5 anni fa ha chiuso un giornale mandando a casa 30 colleghi in più, tutte le varie crisi aziendali che ci sono state su 10, 11 testate, solidarietà, cassa integrazione, da 10 anni a questa parte, direi che se questa cosa noi la paragoniamo e la proporzioniamo, la mettiamo in proporzione al territorio nazionale, escludendo ovviamente le grandi testate nazionali che hanno anche loro i loro problemi, cito il Sole 24 Ore, la Poligrafici Editoriali che ha annunciato 113 esuberi, ragazzi, 113 esuberi, non sono pochi, c'è una vertenza in atto difficilissima. È un settore che deve essere completamente rivoluzionato, e se negli altri stati europei o anche in America ce la fa ad andare avanti da solo perché c'è un mercato pubblicitario che gli permette di sostenersi, non ci sono grandi fondi statali che consentono a questo settore di andare avanti, quindi ce la fa autonomamente, possiamo farcela anche noi.
Se posso permettere, so che sono conto corrente e sono bastian contrario della situazione, però io il mio percorso, il mio percorso nell'informazione come inviato parte da un altro punto di vista. Io, da seconda generazione, figlio di immigrati come molti, abbiamo un rapporto con i social un pochino più pervasivo rispetto alle testate giornalistiche, e infatti le testate giornalistiche si sono rese conto di questo durante la battaglia dello Ius Soli, in cui le prime volte ci hanno iniziato a mettere sulle pagine e hanno scoperto che avevano un riscontro. Perché? Perché da piccola minoranza tu sei abituato ad utilizzare i social network in maniera molto diversa dagli autoctoni, che comunque hanno delle reti sociali anche al di fuori, ok? Io parlo per me. Questa cosa è una forza enorme che non viene sfruttata in Italia, perché molto spesso io mi trovo in redazioni RAI e devo spiegare io a giornalisti col tesserino da anni che un servizio si può montare anche in un altro modo, perché io a casa mia prendo il cellulare, lei è la mia assistente, quindi mi vede sempre la mia collaboratrice, con un cellulare, con semplicemente un altro telefono che fa microfono, prendo, vado a fare un servizio a costo zero, monto il servizio, monto l'audio, monto le musiche, metto una sigla e lo faccio da solo. La stessa cosa fatta con 20 persone, ma secondo me in primis è dispersiva, nel senso dobbiamo capire che ci sono dei mezzi di informazione e dei mezzi per fare quello che facevamo prima che ci possono aiutare a fare meglio.
Sì, guarda, il dibattito, diciamo, questo appunto che stai facendo tu è tra l'altro riportato anche a grandi livelli all'interno della nostra categoria, perché adesso è in atto un dibattito per far entrare ed integrare nell'albo dei giornalisti anche i social manager, i social media manager, cioè quello che dici tu, e quindi un modo anche per ampliare e per fare in modo che la nostra categoria cresca anche in questo senso. Solo un'ultima cosa, perché poi volevo anche rispondere alla difficoltà degli stranieri di entrare nelle redazioni, e qui dobbiamo considerare anche quanta opportunità di scolarizzazione anche dà lo Stato italiano alle persone straniere. Cioè, entrare in una redazione non significa soltanto riuscire a parlare con un microfono, che poi io che lo faccio da 20 anni non sono nemmeno capace. Bisogna saper scrivere i testi, non solo montare, non solo parlare, non solo stare davanti. Il nostro mestiere è un mestiere complesso, cioè deve essere... Ce ne sono, è certo che ce ne sono, però la scuola, il sistema scolastico, il sistema universitario deve anche contribuire a far avere una formazione completa ai ragazzi di prima, seconda generazione, non me ne frega niente, insomma quelli che vogliono entrare nelle redazioni devono essere formati. devono avere l'opportunità di farlo, devono avere l'opportunità di farlo, ma tutti in maniera indistinta. Scusami, mi sentivo di dare questo concetto.
No, io sono contento nel sentire appunto che le redazioni si siano decise, abbiano aperto gli occhi, no, nel farli inserire all'interno del loro staff un social media manager. Io dico
che... ho detto una cosa diversa, scusami, ti interrompo, perché si è aperto un confronto nel quale rientra anche il sindacato a livello nazionale per far rientrare nella categoria dei giornalisti anche i social media.
Allora,
manager.
Io dico questo, forse se ne sono accorti con 10 anni di ritardo in Italia, però vabbè, il fatto qual è? Oggi in Italia io non sono molto d'accordo su tanti punti, anche perché partirei da un'autocritica che spesso i giornalisti italiani non fanno. Un'autocritica perché oggi una testata come la Repubblica, quindi non oso immaginare una testata come quelle locali, una testata come la Repubblica ha una tiratura, quindi stampa al giorno circa 300.000 copie per 60 milioni di abitanti, ok? Quindi c'è crisi, bene. Come si sono mossi i giornalisti di fronte a questa crisi? Prima domanda. Oggi il giornalista, mi sono scontrato con altri giornalisti, i quali dicevano il giornalista non può stare dietro ai social. Io oggi, se vedo, seguo una notizia, anche le elezioni in Umbria, bene, aspetto la maratona Mentana, ma prima di aspettare la maratona Mentana, io vado sul profilo di Mentana per vedere cosa Mentana commenta. Parlo di giovani, Instagram veniva utilizzato soprattutto dagli under 24, oggi l'età, l'asticella, è cresciuta anche di un bel po', TikTok, Salvini e quant'altro. I politici hanno capito che ormai anche i giornali non hanno più quel potere di una volta e sono diventati politici stessi social media manager di loro stessi.
Io non sono d'accordo.
I giornalisti
con te,
no,
perché
i giornalisti
dobbiamo,
no.
Dobbiamo fare questo mestiere tutti, cioè non si può fare distinzione carta stampata.
Non è quello, non è quello assolutissimamente.
È una questione di portata. È una questione di portata, anche perché si è parlato di fondi. Faccio un esempio: io ho una pagina con 90.000 follower, però uno. Ok, ho una portata settimanale di 243.000 persone la settimana scorsa. Io dico, per quale motivo io da solo racchiudo un target di persone dai 15 ai 25, dei 230.000 persone interessate all'integrazione e un giornale non ci riesce? Non sono io che ho bisogno della testata giornalistica, è la testata giornalistica che ha bisogno di gente come me.
Non solo quello, Sonny. Faccio un altro esempio. Io sono passato da Toscana TV.
Ma io non voglio fare la distinzione tra le varie manifestazioni della nostra professione.
Allora, Toscana TV, presumo che comunque diciamo che come target siamo lì, no? Umbria TV, Toscana TV e quant'altro. Oltre a scontrarmi, perché ovviamente c'è un gap generazionale all'interno delle redazioni che è inutile stare qui a dibattere, perché ora non voglio chiedervi qual è l'età media all'interno di Umbria TV. Ricordo quando, lavorando e spaccandomi il di dietro, ok, sono riuscito a comprarmi, insomma, le prime macchine fotografiche per girare video e quant'altro, mandavo i filmati, i servizi alla redazione in un formato full HD. Siamo nel 2000, era il 2017-16 quello che era, la redazione mi mandava in onda un video in 480. Questa è la realtà delle redazioni oggi.
Ma tu te lo sei chiesto se Toscana TV aveva i fondi per l'innovazione tecnologica
Non è un discorso di fondi, attenzione, non è un discorso di fondi, è inutile girarci intorno. Le redazioni italiane sono ermetiche e a me questo piangersi addosso dei giornalisti, perché purtroppo è così, non è la prima volta che mi trovo ad affrontare questo dibattito. I giornalisti di vecchia data, come si dice, quant'altro, non sono riusciti in questi anni a prendere per mano, ok, un ragazzo, a prescindere se di seconda generazione, prima o quello che è, italiano o meno, a prenderlo per mano e dire ok, te sai utilizzare i social media e quant'altro, bene, cerchiamo di costruire insieme una bomba comunicativa. Non è stato fatto.
D'accordo. Io ti sto dicendo che c'è un percorso avviato addirittura per inserire all'interno dell'albo, del nostro albo professionale, così chiuso fino adesso
rendo... Ben venga l'albo, ma all'interno delle redazioni poi ci finiscono?
Per esercitare la nostra professione bisogna essere iscritti
al di fuori dell'albo, poi all'interno delle redazioni ci finiscono i ragazzi? Questa è un'altra domanda.
Ti posso rispondere da sindacalista? Se l'azienda ha i soldi per assumere e ha le possibilità e non rischia il fallimento, io penso che possa assumere.
Diciamo, secondo me, come al solito, non voglio fare quello che tira un colpo al cerchio, un colpo alla botte, però io penso che la questione della crisi editoriale che stiamo vivendo è sicuramente, diciamo, una crisi che non è solo italiana, no? È mondiale, dagli Stati Uniti alla Francia, ovunque, diciamo, l'editoria si sta ripensando in maniera complessiva, no? E quindi da un lato io penso che, come dire, sicuramente alcuni dei temi che avete tirato fuori io credo che stiano dentro il dibattito che c'è dentro il sindacato sulla questione appunto tecnologica, su come, diciamo, in questo ambito si debbono fare degli investimenti e come in Italia in modo particolare ci siano pochi editori purtroppo puri che hanno la volontà di farlo, no? Al contrario anche di altri paesi. Però su un punto non sono d'accordo. Secondo me voi riducete la questione del giornalismo a una questione puramente appunto di rincorsa continua che i social danno rispetto alla notizia. No, lasciami finire. Io credo che ci stia questo, che il mondo del giornalismo sia anche questo e noi dobbiamo prendere atto. Però viva Dio non è solo questo. Se il New York Times è riuscito a avere una credibilità e anche in termini di copie è perché fa un giornalismo d'inchiesta, e per fare un giornalismo d'inchiesta non serve avere tanti follower, ma serve un lavoro molto serio e approfondito e su cui c'è un investimento grande. No, io non ho detto che uno esclude l'altro, io ho detto che però vi state scordando di un pezzo di lavoro che è significativo, che è il giornalismo d'inchiesta. Il mondo del giornalismo è un mondo complesso. Allora, secondo me facciamo lo stesso errore se noi accomuniamo tutto il giornalismo, no? Dicendo il giornalismo è fatto così. Bisogna capire quali sono le realtà editoriali, come sono le redazioni al loro interno. Ci sono i giornalisti, come dire, che hanno dei profili professionali che fanno un giornalismo di altissima qualità anche all'interno delle redazioni. E quindi, come dire, a me non piacciono le generalizzazioni né in un verso né in un altro. E io cerco di analizzare le questioni a partire dalle situazioni che vedo. Per cui io posso dire che alcuni editori a me non piacciono per come si sono mossi, alcune redazioni non funzionano, alcune redazioni sono, diciamo, più hanno delle dinamiche che meno mi piacciono, però io guardo il lavoro della singola giornalista e a me piace vedere quello. All'interno di Repubblica alcune linee editoriali non mi hanno trovato d'accordo, però io guardo il lavoro del singolo giornalista e alcuni giornalisti fanno un ottimo lavoro. Allora io inviterei, allo stesso modo, secondo me bisogna ragionare dall'altro verso. Non è per forza perché uno è di seconda generazione che può essere all'interno di una redazione funzionale, no? Quindi, come dire, stiamo attenti a generalizzare in tutti e due i lati e cerchiamo davvero di capire qual è una battaglia comune che si può fare all'interno del mondo del giornalismo e sul quale appunto all'interno del sindacato, all'interno delle categorie, si può fare una battaglia comune per il buon giornalismo, a cui io credo che tutti a questo tavolo e anche di là teniamo, perché questa è la vera battaglia. La vera battaglia è cercare di ridare credibilità a una professione a partire dalla, appunto, dalla professionalità delle persone che lo compongono, ok? Allora, se siamo su questo, io credo che troveremo delle sponde, capito, più ampie, di non fare delle battaglie singole spezzettate, eh? Allora, è solo questo, ecco, volevo dire solo questo appunto.
Allora, sono d'accordo con Anna, anche perché so quanto a cuore ha il tema. Io quando parlo mi dispiace, insomma, sono un po', come dire, rassegnato a tratti, perché comunque ho vissuto da vicino esperienze sia con redazioni più o meno grandi che con redazioni locali, quindi più piccole, Il problema qual è? Che oggi un giovane, a prescindere dall'essere o meno di seconda generazione, almeno presumo che sia la stessa cosa anche per Sony o anche per Fiona, io oggi ho detto no a Repubblica, ho detto no a Toscana TV, perché? Uno, perché non mi rispecchio in una redazione del genere, anche per quel gap generazionale, ma soprattutto perché oggigiorno, vista la crisi, a me conviene quasi il mio materiale pubblicarlo in maniera indipendente su YouTube, che monetizza il lavoro e ti viene riconosciuto da un punto di vista economico, perché poi alla fine con quello che vieni pagato a tratti ci rimetti, soprattutto quando ti muovi su scala nazionale. E quindi questo, dal punto di vista proprio delle redazioni, o meglio, le redazioni dovrebbero capire che in questa maniera rischiano di perdere anche quei ragazzi che potrebbero portare, no, un valore aggiunto all'interno delle stesse redazioni. Non mi piace quando appunto si dice che la crisi, perché sono 10 anni che si parla di crisi, e mi piacerebbe sentire qualche spunto in più da parte dei giornalisti, e sarei contento se mi venisse chiesta una mano e mi venisse data la possibilità di dare una mano all'interno di una redazione. Penso che il discorso sia questo. È ovvio che in un paese dove una testata come la Repubblica ha una tiratura di 300.000 copie giornaliere, bisogna farci un po' di domande, anche perché vuol dire che l'italiano medio non consuma l'informazione, ma anche quella online, perché se andiamo a vedere la penetrazione internet, abbiamo fatto tra l'altro con Marco a Terni anche il giochino dei titoli. Questo è molto interessante. Abbiamo fatto un giochino dei titoli con l'ordine dei giornalisti, tra l'altro c'era con me Sabica, e ho voluto fare questo gioco con i giornalisti professionisti di lunga data, eccetera, eccetera, dicendo: vi faccio leggere dei titoli, anche il primo paragrafo dell'articolo, togliendo la data della pubblicazione, e voi dovete semplicemente collocare, insomma, l'articolo in una fascia temporanea, ok? Professionisti sbagliavano di circa 15 anni di media l'articolo, dalla data di pubblicazione a quella che loro andavano a dire, fino ad un massimo di 35 anni. Ok, questo per far capire che spesso, soprattutto all'interno dei social media e dei social network, l'utente medio legge soltanto il titolo. E se noi giornalisti per primi non siamo in grado di riconoscere, no, un articolo da un titolo o dal primo paragrafo, vuol dire che il problema è anche nostro, per come scriviamo, per come riportiamo. Si sa benissimo che se oggi scrivo un titolo dove ci scrivo proprio negro, ok, e lo pubblico, so che tira di più, che mi fa quei click di più. Purtroppo anche le redazioni non sono riuscite a ringegnarsi un pochino, no? E quindi rischiano, no, di finire in queste trappole che purtroppo internet oggigiorno, insomma, ne è pieno.
Volevo rinforzare il tuo ragionamento, mi dispiace per la cosa di prima, però ci sono degli argomenti che non riesco proprio a sopportare. Uno degli argomenti è quando vedi un ragazzo giovane che ti parla di social network, la tendenza di politici, giornalisti di vecchia data è dire: voi rincorrete i social network. Allora, io faccio gli incontri nelle scuole superiori, con i ragazzi adolescenti, e vi assicuro che se c'è una generazione che rincorre i social network, quelli sono cinquantenni, che non sanno utilizzare i social network e li rincorrono. Rincorrere i social network è un conto, utilizzarli è un altro. E tacciare sempre le persone più giovani di rincorrere i social network, stare appresso ai social network, quando sono semplicemente delle persone che utilizzano un mezzo, e lo utilizzano bene perché ci siamo cresciuti, sappiamo come si utilizza quel mezzo, non ci potete sempre trattare come dei ragazzini che non sanno quello che fanno.
Scusate, mi sono costretta ad intrompervi, è sicuramente un argomento molto interessante, spero di tornarci dopo se ne avremo tempo.
Sulla qualità però... poi siete comunque tutti d'accordo, perché da te ad Anna Meli il tema è il buon giornalismo e la buona informazione.
Sì, immagino che comunque il fatto che per fare il giornalista devi essere bravo non si tocchi, poi a prescindere che sia sui social o sulla carta. Comunque io terrei a terminare il giro della tavola e volevo anche parlare di Blog New, che è rappresentato da Marco Grossi al momento. Quindi Blog New è una nuova realtà, che è una nuova realtà giornalistica, è un blog gestito da volontari che parla appunto di giornalismo fatto da seconde generazioni che raccontano la loro realtà.
Questo mio intervento è un po' all'insegna del contrappasso. Parlavamo dei maschi bianchi nelle redazioni, ovviamente sono il maschio bianco che parla per la redazione, vabbè, ma questo questo è un discorso strano. Abbiamo parlato del discorso di partire da un blog, da un'iniziativa personale, poi creare una redazione, quindi una cosa molto più strutturata. Io sono praticamente l'inverso nel mio caso. Blog New è nato come redazione e su che poi ha costruito collettivamente un blog, un sito di informazione nel nostro piccolo. Allora, la questione è che, intanto, prima di tutto, Blog New, nome strano, Blog New, non all'inglese, ma N-I-U, ovvero nuove identità urbane. Nuove identità urbane, ovvero abbiamo deciso di mettere insieme chiunque sia viva nelle nostre città, a prescindere del posto dove sia nato, che sia nato in Italia o sia nato fuori. La redazione è nata su iniziativa di Cidisollus, che è una Ollus qua di Perugia, in Via della Viola, come parte di un progetto molto più ampio, progetto Umbria Impact. Ed è nata una redazione molto variegata, diciamo così. Io sono italiano, sono seconda generazione pugliese, però è un discorso a parte. E c'era un ragazzo serbo, c'erano ragazzi dalla Costa d'Avorio, dal Senegal, ragazzi di seconda generazione, anche nuovi italiani. In effetti è meglio dirli nuovi italiani piuttosto che seconda generazione. Sono d'accordo.
Sai qual è il problema? Che poi sì, si escludono quelli autoctoni.
Questo,
anche tu sei un nuovo italiano.
Questo è vero. Anagraficamente parlando, diciamo così, più o meno a 30 anni. Vabbè, comunque sia, nel nostro piccolo noi facciamo comunicazione, non siamo giornalisti, ovviamente. Noi, si parlava prima dei giornalisti che vengono pagati una miseria, allora noi siamo volontari, quindi non veniamo manco pagati. Però il blog è nato con una mission in mente fin dall'inizio e stiamo continuando a portarla avanti, ovvero stranieri e nuovi italiani, o comunque li vogliamo chiamare, come riusciamo a farli diventare protagonisti in qualche modo, a livello sia prima della comunicazione e poi nel vivere civile, nella società. Abbiamo parlato delle redazioni giornalistiche che sono rimaste indietro, e quindi da dietro microfoni o dalla carta stampata si parla di qualcosa che non si conosce. Noi stiamo cercando di dare voce alla seconda generazione, agli stranieri, perché attraverso le loro storie raccontate da loro stessi cerchiamo di dare gli stiamo dando spazio, diciamo così. Quindi diciamo che prima della redazione, la redazione è partita da un percorso di formazione che ha visto dei professionisti della comunicazione farci da tutori, diciamo così. Uno è Marco Vulcano e un'altra si chiama Valeria Marini, solo omonima di quella meno famosa, e che si occupa di comunicazione per la Fondazione Chianelli, quindi è una professionista anche lei del settore. Abbiamo parlato della Carta di Roma durante la nostra formazione, che diciamo che è il principio guida di chiunque voglia parlare di immigrazione, anche se spesso quelli che fanno il giornalismo come mestiere poi la Carta di Roma non la prendono molto in considerazione. Non so chi è che conosce tra voi la Carta di Roma? Nessuno, perfetto. Ok. Comunque, sarebbe la diciamo così, una carta di principi che dovrebbe guidare il lavoro di chi parla dell'immigrazione. E che a livello giornalistico spesso però non viene poi molto seguita in realtà, anche se poi ecco.
Un inciso, prima quando diciamo nel dibattito tra Anna Meli e Sonny si parlava delle responsabilità anche proprio dei giornalisti come categoria rispetto alla situazione di oggi, Anna Meli ha secondo me giustamente citato le grandi responsabilità, io mi spingerei oltre, colpe vere e proprie dell'ordine, che c'ha una carta come questa, codice deontologico, che nessuno conosce, ma semplicemente perché l'ordine non la fa nemmeno applicare. Perché se te sanzioni chi fa certi articoli, chi fa certi titoli o altro, come dire, poi il tema anche della bassa qualità forse lo argini un attimo prima che poi il negro ti diventa virale se lo metti sul titolo, perché chi lo metti sul titolo lo cacci, punto. Cioè non è che ci sta, lo cacci via. Scusatela, però...
No, ma è fatto, Hai fatto bene a puntualizzare. Credo che siamo tutti d'accordo qui, più o meno, che questa dovrebbe essere la linea guida di come dovrebbe funzionare una redazione. E a questo proposito, infatti, io volevo chiudere, alla fine è stata una cosa molto lunga, la parte interessante è stata già fatta con un dibattito bello, bello aspro, bello vivo, molto interessante. E io volevo dire, proprio il fatto che è singolare, secondo me, che noi, che siamo una redazione molto informale, solo per un blog, siamo partiti, quando si parla di comunicazione, dalla Carta di Roma, che poi professionisti invece non seguono. Ed è ancora più singolare che una Onlus sia stata portatrice di una iniziativa di comunicazione per stranieri, nuove generazioni, che ha portato anche una formazione di stampo giornalistico, quando poi invece si diceva prima che le stesse redazioni giornalistiche, le stesse testate giornalistiche invece non prendono per mano gli aspiranti professionisti del settore e invece li lasciano un po' allo sbaraglio o addirittura sono completamente chiuse per chi invece, secondo generazioni o stranieri, di questo mondo dell'informazione, ovviamente di qualità, vuole essere parte.
Io direi non solo Carta di Roma e Ordine dei giornalisti, ricordiamo che in Italia esiste una legge, si chiama legge Mancino del 93, che non viene applicata minimamente e purtroppo oggi in Italia si ha paura, no, di passare per finti buonisti, mentre chi calpesta la legge, chi semina odio, paura di questa cosa non ne ha. Ricordiamoci del caso Sallusti, che casino è successo. Quindi praticamente ci sono le leggi, non vengono applicate minimamente. Se non vengono applicate le leggi della Costituzione italiana, diciamo, no? Non mi meraviglio che l'ordine dei giornalisti non faccia niente nei confronti di un direttore di un giornale o quant'altro. Purtroppo, come Carta di Roma, ci sono tantissime altre carte, come la Carta di Treviso, eccetera, eccetera. Niente viene preso in considerazione. Niente viene preso in considerazione. L'ordine potrebbe fare molto di più. Ma coloro che fanno parte dell'ordine, mi dispiace che la signora sia andata via, coloro che fanno parte dell'ordine sono dei professionisti, diciamo, che fanno le smorfie laddove trovano dei ragazzi giovani a far formazione a loro.
Io non riesco a comprendere come sia possibile che in un paese esistano capi redattori e presidenti giornali come Sallusti e poi si dia la colpa ai social. È quello che io dico, guardiamo un attimo l'ordine dei giornalisti e vediamo chi è che manda in giro fake news, chi è che scrive notizie che non sono vere, con una deontologia che sembra scritta con i piedi. Non guardiamo le cose piccole, guardiamo il problema, il motivo per cui la gente non crede più all'informazione italiana. In Italia c'è una disaffezione totale verso l'informazione. È un po' perché gli italiani non leggono, quindi siamo un popolo che non legge e che tenta a non informarsi, ma la maggior parte delle volte che qualcuno ha provato ad informarsi sui canali preferenziali si è sempre dovuto ricredere. Io vedo persone che provano a informarsi e poi dicono no, ma su un altro giornale c'è scritta un'altra cosa. Non c'è una deontologia, non c'è un modo, cioè il giornale, la carta stampata anche a volte parla come il tizio da bar. E quindi non parliamo di qualità o alta qualità. Iniziamo a fare pulizia all'interno dell'ordine dei giornalisti e poi vediamo che c'è spazio anche per le seconde generazioni, secondo me.
Siamo a Perugia, città in cui avviene il Festival del giornalismo, poiché qui ha la sede la scuola di giornalisti RAI internazionale. Ecco, se voi vi chiedete, non faccio il presuntuoso, però è una domanda che faccio a voi che avete ben più esperienza di me, che io sono un giornalista in quanto pago l'obolo ma non esercito più, faccio altro, faccio l'insegnante, pensa un po' di come sono finito, e anche il sindacalista, quindi proprio, capisci, quelli più disprezzati da chiunque, non nel giornalismo però, mi occupo di sindacato nella scuola. Detto ciò, il presidente, chi dirige questa scuola RAI, quindi pubblica, di giornalismo radio-televisivo, che è ancora il più importante canale con il quale si informano le italiane e gli italiani, chi è? Ecco, a proposito di quello che dicevi tu di giovani, ma anche di buon o non buon giornalismo, io ricordo un vecchio programma, si chiamava Excalibur, condotto da questo esimio presidente, chiuso dopo pochissime puntate per, credo, vergogna. La prima puntata io la vidi per caso, c'era ospite Vittorio Agnoletto, ai tempi c'era stato da poco il Genoa Social Forum. Vittorio io lo conoscevo per altri motivi, ai tempi
frequentavo quella roba là che si chiamava Movimento dei Movimenti, fu invitato in trasmissione perché doveva parlare di Genova. Gli fecero un'intervista su Pol Pot. Ora lui, siccome era connotato politicamente molto a sinistra, ora io vengo per parlare di Genova e tu mi mandi il filmato su coi teschi, le fosse comuni e quant'altro. È una crocifissione in prima... parla di Pol Pot. Ora, questa roba qua è giornalismo? Pongo la domanda a chi ne sa più di me, ma soprattutto è tollerabile in una democrazia che senza un'informazione funzionante non è probabilmente tale che chi forma i giornalisti del servizio pubblico abbia diretto e condotto una trasmissione di questo genere? Tanto io sono ternano, quindi già a Perugia non mi vedono bene. Dopo questa cosa mi daranno il foglio di via, però così lancio una provocazione.
Allora, con Italiani Senza Cittadinanza per circa 3 anni, insomma, da 3 anni che mattina, pomeriggio e sera ci spendiamo non solo sui social, appunto, ma anzi oggi Sonny era alla Camera dei Deputati, se non erro, e ci confrontiamo con chi di mestiere fa politica, con chi di mestiere fa informazione in questo paese, e purtroppo spesso non c'è la giusta informazione e formazione da parte dei giornalisti, e nel momento in cui un giornalista, appunto Rai, come hai detto te, non riesce a sostenere un confronto ed un dibattito pubblico su un tema come appunto quello della riforma della cittadinanza, che interessa più di 1 milione di ragazzi, che rischia di mettere alla gogna appunto più di 1,5 milioni di ragazzi, beh, io qualche domanda me la farei, perché ci siamo trovati in trasmissioni televisive, in confronti pubblici, piazze e quant'altro, con professionisti che su queste tematiche non hanno le idee chiare, e spesso ti ritrovi appunto il giornalista che non riesce a tenere testa magari ad un politico. Ma soprattutto, cioè, siamo riusciti in Italia ad affossare una riforma, no? Non solo per la poca volontà politica di portarla in porto, scusatemi il gioco di parole, ma anche perché appunto i giornalisti hanno pensato bene di utilizzare dei termini per semplificare, no? La spiegazione di una riforma, quando anziché semplificarla l'hanno resa praticamente impossibile, ok? Si è parlato di Ius Soli, quando di Ius Soli in una riforma come la 2092 non veniva riportato niente, il vecchio disegno di legge. Si parlava forse di uno Ius Soli temperato, che tra l'altro lo Ius Soli in Italia già esiste, perché se te nasci in Italia a 18 anni ricevi la cittadinanza italiana, quindi anche questa è l'assurdità, no? Cioè si parlava di una riforma, si parlava di un testo che avrebbe messo l'Italia in riga come tutti gli altri paesi europei, che questa riforma l'hanno fatta 15-20 anni fa. Attenzione, perché in questo paese non si fanno i miracoli, nonostante sia tra l'altro l'Umbria, insomma, terra di San Francesco e quant'altro. Quindi il problema qual è? Che purtroppo i giornalisti vengono spesso, non voglio spezzare anche una lancia a favore, vengono spesso abbandonati a loro stessi, dalle redazioni, perché non ci sono fondi, dagli ordini, dall'ordine dei giornalisti, dalla federazione, e chi più ne ha più ne metta, proprio perché chi più ne ha più ne metta. Quanti ce ne sta?
Io tenevo a far dire una parola conclusiva in merito all'argomento anche a Marco e a Fiona. Tu per esempio, Fiona, certo sei un po' più esterna al mondo del giornalismo classico lavorando su internet, ma hai un'opinione a riguardo?
Quello che faccio io racconto delle storie che vivo, racconto dei prodotti, racconto, cioè è una cosa molto, molto differente, insomma, rispetto a quello che fanno gli altri, e mi sto accorgendo che sì, c'è molto più, in questo caso c'è molto più spazio per i giovani che molto spesso fanno quello che faccio io, quindi si creano qualcosa da zero, poi vengono, che ne so, assorbiti, vengono acquistati da grandi gruppi, quindi sicuramente da quel punto di vista secondo me c'è molto spazio. I social in questo caso hanno fatto il loro grande lavoro, quindi persone che hanno iniziato a fare video su YouTube, poi hanno imparato a fare magari dei servizi, poi vanno in TV, quindi è tutto un mix un po' particolare, ma un mondo completamente differente da quello che abbiamo raccontato fino ad oggi. Cioè, nel senso, noi analizziamo dei prodotti, chiediamo alle aziende, ce li fai vedere, che ne so, visitiamo delle fabbriche in Cina, vediamo come vengono prodotti, ma è più un raccontare che ne so, la storia di un tal prodotto, di una tale azienda, ma è un giornalismo differente, cioè è verticale su quel tipo di cose, insomma. È molto,
si scontra,
è molto...
diciamo.
No, neanche più di tanto, però, però è particolare anche quello, perché l'azienda ti racconta una cosa e tu magari devi andare a scovare qualcosa che magari, non so, andare dall'azienda e dici guarda, tu pubblicizzi che ne so, il telefono ha questa roba fighissima, l'abbiamo aperto, l'abbiamo smontato, l'abbiamo cosato ed è tutt'altro rispetto a quello che stai raccontando. È ovvio, ti metti contro magari una grossa azienda, una multinazionale, però lo puoi assolutamente fare, cioè nel senso non è...
Io volevo chiederti una cosa, io ho chiesto il permesso di farti una domanda. A me capita molto poco spesso di trovare personaggi come te quando vado in giro, quindi mi hai incuriosito un casino, anche perché io sono stato una persona interessatissima a quello che è successo in America con le prime gamer, con il Gamergate, che negli Stati Uniti in realtà è stato una... Non so se sapete cos'è il Gamergate. Il Gamergate è stata una manifestazione del maschio alfa americano bianco suprematista contro l'ingresso delle donne nel mondo dei media e soprattutto dei videogiochi. Quella cosa è stata devastante, è finita in denunce, stalking, gente che hanno...
Sì, poi negli Stati Uniti non ci vanno piano. Da quel
appunto, cioè, appena le donne hanno provato ad entrare in quel mondo, si è scatenato l'inferno. È quello, cioè, il Gamergate paradossalmente mi interessa tanto perché è stato il fenomeno di inizio di un altro fenomeno culturale e politico che è l'alt-right, che ha dato la nascita poi a Steve Bannon e ai vari Salvini e Di Maio che ci portiamo ancora dietro. Tutto nasce da un momento in cui queste persone si sono rese conto di avere un punto comune, e il punto comune era odiare le donne che giocavano nei videogame. Come si vive in Italia questa situazione?
Ma io quando ho iniziato a scrivere di videogiochi per diletto mio, nel senso che non andavo a pestare i piedi a nessuno, hanno cercato di, passami il termine, farmi fuori tante volte dal criticarti aspramente proprio l'articolo, ma per farti sentire assolutamente inadeguato, cioè cercare di cacciarti da questo settore. Ma mi è successo tante volte, io perché per come sono io frega niente, cioè nel senso io a me piace, continuo a fare il mio lavoro, però è stato un attacco abbastanza duro, perché è il mondo del videogioco, per esempio, è un mondo chiuso ma in una maniera terribile. No, ma è una cosa pazzesca. Quando io, per esempio, gioco ai videogiochi da quando avevo 5 anni, mio papà dall'Italia mi aveva portato in Albania il primo Nintendo NES, eravamo penso gli unici in tutta l'Albania ad averne uno, e giocavamo con quello sul divano. Cioè per me era il videogioco, non era mi chiudo in stanza e gioco, ma gioco con la mia famiglia, con mia mamma e mio papà. Quindi quando ero piccola, per me rimanere sul divano con i genitori era quello, cioè divertirsi, condividere del tempo divertente insieme, era cercare di andare avanti nei vari livelli dei vari Zelda, Mario, quello che era. Quindi l'ho sempre vissuto in una maniera, e per me quando ho detto voglio iniziare a scrivere di videogiochi perché mi piace magari fare un po' di critica, a parlare con gli sviluppatori, capire come si sviluppa un videogioco, che lavoro c'è dietro, quello è molto bello da raccontare, e sicuramente il che cosa ne vuoi sapere tu è sempre stato molto forte, però devi essere più forte di questo, insomma.
Ti è stata una bella digressione, però sono costretta a riportare l'accento sull'argomento della conferenza, e a questo proposito volevo passare la parola al pubblico invece, che fino adesso ci ha ascoltati, e se avete domande siete liberissimi di farle.
Inviterei le persone a fare domande sintetiche, di modo che i nostri ospiti, che ovviamente devono anche andare via a mangiare, possano avere il tempo di rispondere sinteticamente.
Salve. Volevo farvi una domanda. Il tema l'abbiamo a volte un po', tra virgolette, deviato, ma non perché quello che poi avete detto non c'entrasse, ma proprio perché paradossalmente ci troviamo di fronte a una stessa crisi. Infatti più volte si è discusso anche della discriminazione appunto delle donne, pure poco fa appunto tu stavi dicendo delle tue tra virgolette problematiche, e quindi vi chiedo, al di là di tutte le altre diciamo crisi che sono state citate, tra cui quella economica che citava prima la giornalista, cioè qual è secondo voi il primo problema da risolvere, quello economico, culturale, sociale, cioè, ci sarebbe, qual è quello che più urge nella nostra società e nel nostro tempo storico.
La ricetta ovviamente non c'è, anche perché insomma sono anni che cerchiamo sta ricetta e neanche Benedetta Parodi ce la gira. Certo, c'è bisogno di più che di integrazione. Io parlo sempre per a riguardo insomma delle seconde generazioni di cui abbiamo tanto parlato, più che di integrazione, di interazione, quindi di parlarsi e di conoscersi. Cioè non è normale che ci si meravigli appunto perché Sonny parla perfettamente il romanaccio o perché appunto Fiona guidi una macchina. Cioè, ancora devo vedere come guida, però insomma mi fido. però appunto oggi abbiamo gli strumenti per poter migliorare un po' la nostra società, ma soprattutto sono i diretti interessati che hanno voce, che hanno voce. Se fino alla fine degli anni 90, ma anche metà degli anni 2000, spesso parlavano gli altri per i nostri genitori soprattutto, oggi siamo noi che parliamo non solo per loro ma anche per noi stessi. Quindi secondo me abbiamo sbagliato anche qua, in questa sede, alcuni termini, alcuni paragoni che sono stati fatti, quando si dice, no, anche prima, cerchiamo di dar spazio o quant'altro. In realtà qua ci sono generazioni che vivono, io penso di fare una vita tale quale la tua, più o meno, spero per te, ma volevo dirti la stessa cosa, però siamo talmente simili, ok, che spesso appunto i media mainstream, anche i social network stessi, ci identificano come diversi. Invece basterebbe poco per vedere insomma quante similitudini abbiamo gli uni con gli altri. E questo secondo me le nuove generazioni che popolano l'Italia, quindi non solo insomma le seconde generazioni, ma parlo proprio di giovani, potrebbero fare la differenza. Potrebbero fare la differenza anche, tornando al discorso di Sonny, utilizzando, perché no, i social network nella maniera giusta.
La prima cosa da abbattere sia il sessismo, perché è il primo tipo di discriminazione, secondo me. Io parlo tanto di razzismo, però molto spesso mi trovo sempre poi a parlare di sessismo, perché è la discriminazione più atavica, quella del maschio contro la femmina. Ed è quella che giustifica poi il maschio a fare discriminazioni contro altre persone. Quindi forse dovremmo prima affrontare quello in ogni ambiente, prima affrontiamo il sessismo, dopodiché vedi che tutto il resto inizia ad andare al posto giusto, secondo me.
Bravo Sonny, basta, volevo solo dire questo. Sicuramente è sempre quella cosa del ma cosa ne vuoi sapere tu, sempre quello, ci giri che ti rigiri, alla fine arriva il momento che ti dice ma perché non dovrei? E proprio quel perché non dovrei ogni volta mi fa uscire fuori la cattiveria per poter dire ma sai che c'è, vaffanculo, io lo faccio, non vuoi che lo faccia, io lo faccio, perché sai, noi albanesi siamo un po'. Però sì, cioè, sicuramente quello tutto oggi c'è ancora, nonostante che se ne dica.
C'è gente che preferirebbe assumere un negro piuttosto che una donna, e questo che dovrebbe far... Questo dovrebbe farvi riflettere molto, cioè razzisti che preferiscono assumere persone che odiano piuttosto che una donna.
Beh, abbiamo sollevato un terzo argomento per la conferenza, sì, argomenti interessanti, però il tempo è limitato, poi discutevamo anche giorni fa all'interno della radio che le giornate forse dovrebbero avere 48 ore. Date le tempistiche che abbiamo oggi, come interventi sono stati molto interessanti, abbiamo visto anche l'interesse che è nato dalle varie conversazioni, anche adesso stava per nascere una terza conferenza a parte da sviluppare, ma come ho già detto il tempo è limitato, per cui io non posso che ringraziare i partecipanti, o meglio i sopravvissuti che sono rimasti fino alla fine perché è durata parecchio, ringraziare tutti voi per essere venuti e salutare anche chi ci ha ascoltato da casa e ringraziare anche loro.
Viaggi, diversità, incontri. Dal momento migliore per acquistare un biglietto aereo fino ai conflitti culturali più recenti. Tutto su World Vibes, la multiculturalità a 360 gradi.